Abbiamo diverse conversazioni da fare insieme, quindi faremo un breve percorso, intenso, ma penso utile, per conoscere meglio questo testo, che è la lettera ai Romani, che si pone a fondamento davvero di tutte le tappe della storia della Chiesa, come disse un grande commentatore della lettera ai Romani, Albert Alt. Vorrei agganciarmi per introdurci alla lettura di questo testo a quanto diceva prima Don Nisi a proposito della figura di Paolo, perché non si può comprendere effettivamente la lettera ai Romani senza con uno sguardo globale afferrare nell'insieme, nella sua integrità, ma anche in tutte le sue contraddizioni, la figura dell'Apostolo Paolo. Don Nisi diceva prima che giustamente per conoscere qualcosa del suo personaggio abbiamo le sue lettere, le 13 lettere, non tutte sono considerate autentiche, o meglio, non tutte uscite dalla sua mano, alcune di scuola paolina. Facciamo il caso ad esempio delle lettere pastorali, pur essendo il personaggio che dice Paolo in prima persona, porta anche diversi esempi suoi personali, esempi di vita. Seconda Timoteo è considerato il suo testamento spirituale, però il consorzio, ecco, degli studiosi ritiene che nessuna di queste tre lettere possa essere considerata di Paolo, anche perché una delle prime raccolte delle lettere di Paolo che noi conosciamo, siamo negli anni 40 del secondo secolo, attorno al 140, quindi a distanza di 100, 110, 120 anni dalla morte di Gesù, è una raccolta fatta da un certo Marcione, sul quale vorrei ritornare, considera 10 lettere e escluse sono proprio le lettere pastorali, così come anche le lettere agli Efesini e ai Colossesi difficilmente si possono considerare lettere di Paolo, perché ci sono alcuni temi, alcuni modi di ragionare, alcune tematiche, modi di affrontare anche la scrittura profondamente diversi rispetto a quelle che sono considerate le 7 lettere autentiche di Paolo. Queste 7 lettere, se vogliamo fare l'elenco, seguendo l'ordine canonico, la lettera ai Romani, la prima e la seconda lettera ai Corinzi, la lettera ai Galati, la lettera ai Filippesi, la prima lettera ai Tessalonicesi, che Don Nisi prima ricordava essere il primo testo scritto da Paolo, e quindi se Paolo è anche il primo scrittore cristiano, la prima lettera ai Tessalonicesi è il primo testo cristiano in assoluto che noi abbiamo nella letteratura cristiana, e poi la lettera a Filemone, breve bigliettino che conclude il canone delle lettere paoline. Queste 7 lettere sono considerate dall'unanimità di tutti gli studiosi come uscite, se non dalla mano di Paolo, perché le ha scritte lui, almeno dalla bocca di Paolo, e qualcuno le avrebbe trascritte, no? Sotto dettatura si usava così, abbiamo memoria di questo metodo dell'insegnante che parla e degli... come state facendo voi in questo momento, voi prendete appunti, poi ovviamente chi parlava rivedeva anche gli appunti, perché prima di pubblicarli, sì, era importante questo, da Agostino ad esempio, Origene, no? Autori dell'antichità, che dicono, loro tenevano lezione e poi in base agli appunti scritti rivedevano il testo. La lettera ai Romani si pone all'inizio del canone paolino, non tanto per la importanza di carattere teologico, il tema della giustificazione per la fede in Cristo, a cui ci ha introdotto ieri prima Don Luca, il presidente dell'ABI, ma perché, per come venivano composti i libri nell'antichità, essendo il testo più lungo di tutte le lettere, si procedeva secondo un criterio di grandezza, quindi dalla più lunga alla più breve. Infatti si comincia con la lettera ai Romani e si finisce con la lettera a Filemone, che è un breve bigliettino di una ventina di versetti. E le lettere così appaiono un po' nella loro conformità. Ci sarebbe la lettera agli Ebrei, ma la lettera agli Ebrei non è una lettera, non è agli Ebrei, non è di Paolo, quindi la lasciamo proprio a parte un po'. pochino così, è stata molto discussa, già Girolamo ne parla all'inizio del V secolo, dove si dice che questa lettera era molto discussa in Oriente, più accettata in Occidente e meno in Oriente. E fermiamoci un attimo sul Nuovo Testamento e soprattutto a vedere di Paolo. Prima Donisi ci leggeva alcuni brani degli Atti degli Apostoli, in modo particolare abbiamo letto il capitolo 26, che siamo al capitolo 22, ci racconta dalla stessa bocca di Paolo, ma attraverso la penna di Luca, il racconto dell'incontro sulla via di Damasco. Di per sé per ben tre volte negli Atti degli Apostoli si fa questo racconto, in Atti 9, dove è Luca stesso l'autore che racconta la vicenda, e poi in Atti 22 è Paolo che lo racconta davanti ai giudei di Gerusalemme, e in Atti 26 è Paolo sempre che racconta lo stesso episodio a Cesarea davanti alle autorità romane. Ora, in tutti gli Atti degli Apostoli, 28 capitoli, si comincia a parlare di Paolo, lo raccontava prima Nisi, nel capitolo 7, quando c'è la lapidazione di Stefano, no? Alla fine del capitolo 7, il più lungo discorso di tutti gli Atti, si dice che Paolo era un giovinetto, Saulo, che teneva il mantello mentre gli altri lapidavano Stefano. Era un bel passatempo, si vede, tenere il mantello mentre gli altri si divertono. E poi si comincia con Atti 9, al racconto dell'incontro sulla via di Damasco. Con Atti 9 possiamo dire inizia il racconto della vicenda apostolica di Paolo. Paolo poi comincia a fare la sua predicazione verso i pagani, questo è l'elemento di novità dell'apostolato di Paolo, soprattutto con Atti 13, il famoso discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia, una città dell'attuale Turchia, ancora oggi visitabile, con i resti della sinagoga dove ha predicato Paolo e anche delle chiese bizantine che poi sono sorte. Questo discorso di Atti 13 è quello che fa sì che Luca, da Atti 13 in poi, non faccia che parlare altro che di Paolo, a parte del Concilio di Gerusalemme in Atti 15, ma Atti 13, 14, 15 c'è Paolo con Pietro a Gerusalemme per gli Atti, ma poi fino al capitolo 28 solo e unicamente Paolo è il grande protagonista del racconto degli Atti. Provate a pensare, da Atti 13 a Atti 28 è più di metà, è quasi due terzi di racconto dedicato solo e unicamente alla vicenda dell'Apostolo Paolo. Possiamo dire che, a parte Atti 15, che è un episodio dove Paolo certamente è centrale, dove c'è Pietro, la vicenda di Pietro si conclude con Cornelio in Atti 10. Con Atti 10 si conclude la vicenda di Pietro e poi solo Paolo. Ecco, in tutti questi capitoli, di che cosa si ricorda dell'Apostolo Paolo? Si ricordano le sue imprese missionarie, i suoi viaggi. Addirittura si è fermato tre giorni a Siracusa, quindi non poteva essere nascosta questa cosa, assolutamente, perché è stato anche lì, è stato anche a Siracusa, senza contare Malta,
l'ultima provincia dell'impero,
e l'ultima direi di no, la Magna Grecia, quindi era quasi essere a Roma praticamente a Siracusa. E quindi la cosa sulla quale vorrei attirare la vostra attenzione è il fatto che Luca admira l'impresa apostolica, l'impegno missionario, l'attività di predicatore di Paolo. In tutti questi capitoli non c'è un accenno, forse uno, ma proprio con perizia esegetica andando a spaccare il pelo in quattro, c'è forse solo un riferimento al tema della giustificazione per la fede, che è tutto invece il grande tema che occupa la lettera ai Romani e poi la lettera ai Galati. Quindi vuol dire che Paolo, secondo la visione di Luca, è importante non tanto per le cose che ha scritto. Luca mai dice che Paolo scrive delle lettere, ad esempio. Non è un'attività da poco, no? Visto che Paolo è stato il primo scrittore cristiano. Luca non lo ricorda questo, ma ricorda l'impresa apostolica. Se volessimo aggiungere anche a complemento di quanto prima Donisi diceva, Paolo non si è preoccupato, ad esempio, come fanno gli evangelisti, di raccontarci qualcosa della memoria di Gesù. anche quando ricorda l'ultima cena in Prima Corinzi 11, non ricorda il fatto che Gesù abbia celebrato l'ultima cena, ma che i cristiani continuano a celebrare l'Eucaristia come Gesù aveva fatto nell'ultima cena. Quindi Paolo ha la memoria della comunità cristiana celebrante, non tanto come ci raccontano i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Sono due cose diverse queste, no? Paolo ha la memoria della comunità celebrante, così come quando annuncia il Kerygma in Prima Corinzi 15, ha la memoria di ciò che viene celebrato e proclamato nella Chiesa, dai predicatori cristiani, dagli apostoli, non tanto la predicazione di Gesù. E qui c'è un'altra grande differenza con i Vangeli, molto importante a mio avviso per comprendere Paolo. Nei Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, almeno quelli canonici, gli evangelisti fanno da registi, sono dietro la telecamera, guardano la vicenda di Gesù, la descrivono, dicono quello che Gesù fa e dice. Quando noi leggiamo Paolo, Paolo non può parlare di Gesù se non nella sua persona, se non raccontando la sua vicenda, perché la percezione dell'esperienza cristiana per Paolo è inseparabile dalla sua stessa vicenda personale. Paolo non scompare mai dal racconto o da quello che ci dice quando parla di Gesù, ma è sempre con Gesù e è in Cristo, no? In Cristo, c'è questa espressione della mistica paolina, in Cristo, che continuamente viene fuori, ma Paolo per parlare di Cristo deve parlare anche di sé, non perché voglia mettersi davanti, ma perché non riesce a pensare la persona di Cristo come qualcosa di separato da sé. Ricordate Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo è nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dunque, Atti degli Apostoli, Paolo missionario, Paolo non scrittore. Se prendiamo le lettere pastorali, che riteniamo non essere di Paolo, vediamo che Paolo, l'apostolo Paolo, diventa il criterio fondamentale per capire che cos'è cristianesimo. Ricordate Timoteo e Tito, che ricevono le imposizioni per le mie mani, o per le mani dei presbiteri. Paolo è l'unico che viene definito apostolo. Nelle lettere pastorali non si parla mai dei dodici, ad esempio, non si parla degli altri apostoli, si parla, l'unico apostolo è Paolo. Paolo diventa il criterio per capire che cos'è apostolato. E sappiamo che il concetto di apostolo, che è un concetto abbastanza complesso, nei primi due secoli cristiani, è il concetto identificativo di ciò che si può dire cristianesimo. E dunque, faccio un terzo punto, il Vangelo di Giovanni, così come la letteratura giovannea, l'Apocalisse e le lettere di Giovanni, che noi collochiamo geograficamente, non solo una storia, ma anche una geografia di salvezza. La letteratura giovanile la collochiamo generalmente a Efeso, no? La grande capitale dell'Asia Minore, sempre nell'attuale Turchia. Chi ha fondato la comunità di Efeso? Non certamente Giovanni, ma Paolo. Possibile che Giovanni sia stato così geloso da non ricordare mai, né nel suo Vangelo, né nelle sue lettere, né nell'Apocalisse, qualcosa della predicazione di Paolo? Mai si trova qualcosa di paolino nella letteratura giovannea. Anzi, addirittura, per certi versi, si trovano delle cose profondamente in contraddizione, come può essere il caso di Giovanni 5:24 e di Paolo 1 Corinzi 15, ma questi sono dettagli forse sui quali si può tornare nel tempo delle domande. Ma ciò che fa impressione è il silenzio totale sulla figura di Paolo. Quindi vuol dire che anche nel Nuovo Testamento, così come noi abbiamo i testi, ci sono reazioni diverse a questa figura così problematica. Questa figura che, come ci diceva prima Donnisi, ha aperto la fede in Cristo nata in seno al giudaismo, ad un modo di vivere la fede in Cristo aperta invece al mondo dei pagani, dove la fede diventa il criterio di appartenenza alla nuova fede, non certo la nuova religione, non certo la circoncisione o le regole alimentari, come erano tipiche invece della religione giudaica. Questo tipo di reazione, chi è a favore solo di Paolo, le lettere ad esempio pastorali, chi di Paolo prende solo non le lettere ma l'attività missionaria, o chi ignora completamente Paolo, continua anche nel secondo secolo, continua successivamente nella storia della Chiesa. Chi ad esempio, Paolo praticamente possiamo dire fino a Marcione, cioè nell'anno 140, viene un po' messo da parte. Perché? Perché le matrici giudaiche delle prime generazioni cristiane pretendono di avvalersi dell'identità ebraica di Gesù e dell'identità ebraica degli apostoli stessi per dire: noi siamo nati da questa radice, non possiamo abbandonare questa radice. Se annunciare il Vangelo ai pagani significa perdere le nostre radici, allora noi dobbiamo ritornare alle nostre radici, la restauratio, dobbiamo restaurare le cose. Ora, Marcione, che vive a circa 100 anni di distanza dalla morte di Gesù, probabilmente se Paolo è morto alla fine degli anni 60, così come è ritenuto circa 60-70 anni dopo la morte di Paolo, Marcione ritiene che vero cristianesimo, vera esperienza cristiana, sia l'esperienza che Paolo ha avuto sulla via di Damasco, o meglio, quello che Paolo racconta in 1 Corinzi 12, in 2 Corinzi 12, cioè di quando lui è stato rapito dal terzo cielo e lì ha sentito la voce di Dio. E Marcione dice: il vero cristianesimo, la vera fede in Cristo, è quella di Paolo. Prima facevo una notazione di Onisi molto importante. Paolo nelle sue lettere non riporta mai la vicenda della via di Damasco, che Paolo racconta fondamentalmente in maniera un po' dettagliata solo in Galati 1, non la fa diventare il criterio per dire di essere cristiani. Non è che se tu non cadi da cavallo, ammesso che ci fosse il cavallo, Atti non lo dice, ma che vieni accecato, questo sì lo dice gli Atti, questa è la tua esperienza cristiana. Paolo effettivamente non dice che questo è il criterio per dirsi cristiani. Marcione invece, 140, sapete di che cos'era preoccupato Marcione? Che il cristianesimo si stesse un po' decadendo, che fosse lontano dalle origini, che non ci fosse più la purezza delle origini apostoliche, no? E sono passati solo 100 anni, noi siamo ancora qui dopo 2000 e ci lamentiamo ancora della decadenza. Lui già dopo 100 anni diceva che il cristianesimo non era più tale. Allora, dov'era l'esperienza originaria? Ecco, nella visione che Paolo, nelle parole che Paolo ha avuto con il risorto. E quindi Paolo dice: se Paolo ha incontrato il risorto ed è il risorto che ci ha rivelato il Dio buono, noi dobbiamo fermarci su questo aspetto e quindi escludere tutto quello che non ha a che fare né con la resurrezione di Gesù né con l'esperienza di Paolo. Quindi via tutte le radici giudaiche, via l'Antico Testamento. Il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo e invece il Dio del Nuovo Testamento è un Dio buono. Non vi preoccupate se vi scoprite un po' marcioniti anche voi, è abbastanza normale, perché anche noi siamo un po' il Dio dell'Antico Testamento brutto e cattivo, il Nuovo Testamento è tutto bello e buono. Marcione fa di Paolo il criterio, il Paolo però mistico, il Paolo della visione, il Paolo della lettera ai Galati, della lettera ai Galati, perché Marcione mette Galati all'inizio del canone paolino, il Paolo della lettera ai Galati ne fa il criterio fondamentale per capire chi è cristiano oppure no. Se prendiamo un altro autore più o meno contemporaneo a Paolo, Giustino Martire, San Giustino, un grande il teologo del Logos, del dialogo con la filosofia, per far capire che anche il cristianesimo aveva dignità filosofica, Giustino praticamente ignora completamente le lettere di Paolo. Giustino è uno dei primi testimoni che ci dicono che i cristiani leggono i Vangeli, le memorie degli apostoli che vengono chiamati Vangeli. E Giustino ignora completamente Paolo, come aveva fatto Giovanni, ad esempio, nel Nuovo Testamento. È un altro caso, forse una letteratura poco conosciuta perché non fa parte della letteratura biblica, ma nasce in questo periodo delle cosiddette lettere pseudo-clementine, lettere nate poi forse in Siria, chi lo sa, sempre in questo secondo secolo, fanno di Paolo addirittura l'anticristo, perché Pietro è l'apostolo che ha ricevuto dal Signore la vera rivelazione, Paolo invece è colui che, aprendo i pagani, ha tradito completamente la fede in Dio, la fede in Cristo, il Figlio di Dio, il Figlio della promessa. E questo per dirvi che cosa? Che la figura di Paolo non è mai stata una figura pacifica e che continuerà sempre, anche ai nostri giorni, a interrogarci, perché è all'origine del primo tentativo di elaborare il Vangelo cristiano in forma certamente strettamente personale, come Paolo, perché non disgiunge mai la sua vicenda dall'esperienza in Cristo, che però diventa estremamente attuale per noi per comprendere che cos'è la fede in Cristo. Si potrebbe anche approfondire, ma casomai lo lascio poi alle domande. Paolo rimane al centro anche della vicenda di Origene nel terzo secolo. Origene fa di Prima Corinzi 15:28, Dio sottometterà tutte le cose, dunque Cristo, tutte le cose si sottometteranno a Cristo. Cristo sottometterà tutte le cose a Dio affinché Dio, dice, sia tutto in tutti, dottrina dell'apocatastasi, per cui anche il diavolo a un certo punto si salverà. Origene fu condannato per questa idea, ma su matrice paolina. Vogliamo tirar fuori Sant'Agostino? Sant'Agostino nelle confessioni perché si converte, perché, lo dice nel libro delle confessioni, tollet legge, prendi e legge. Che cosa legge? Romani 13. Non bisogna vivere nelle crapule, cioè nelle ubriachezze, nelle orge, nelle cose del genere, ma in santità di vita uniti a Cristo. E dice Agostino, leggendo questo passo di Paolo, ho capito che Cristo era il criterio della mia vita. E poi ovviamente Agostino si converte perché aveva già sentito le prediche di Ambrogio, e il IV secolo ha tutto un suo aspetto sulla scoperta di Paolo, pensiamo alle traduzioni e ai commenti di Mario Vittorino, va bene, Agostino che darà diversi commenti a Paolo. Non dimentichiamo che Lutero era un monaco cattolico agostiniano, quindi legge Paolo con gli occhi di Agostino, ma Agostino è radicato profondamente in Paolo. Questi accenni per dire che quando leggiamo Paolo non leggiamo una cosa serena, pacifica, che deve lasciarci in pace. Ci darà la pace del Signore, ma certamente non ci lascia proprio in pace per cercare di comprendere qual è la fatica di questi testi e anche la fatica delle riflessioni che Paolo fa. Come si colloca la lettera ai Romani? Ecco, in questo contesto, in questo panorama delle lettere paoline. Allora, abbiamo già detto che si trova all'inizio del canone semplicemente per una questione di lunghezza. Si presenta molto diversa la lettera ai Romani anche per l'impostazione che ha rispetto a tutte le altre lettere. Se noi prendiamo ad esempio le lettere ai Corinzi, in modo particolare la prima, ci accorgiamo che Paolo, ma anche il primo testo che lui scrive, la prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo scrive per rimanere in contatto con la comunità che lui ha fondato. Prima Tessalonicesi, il problema ad esempio del ritorno del Signore mentre alcuni muoiono, o il problema dell'amore fraterno, o il problema della santità del corpo, o il problema di come si deve accogliere la parola apostolica. Pensiamo a Prima Corinzi, matrimonio, verginità, celebrazione dell'Eucaristia, idolottiti, il problema della resurrezione, vana è la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Prima lettera ai Corinzi è un po' difficile da dominare per la sua complessità, perché sembrano tanti temi, parola della croce, messi insieme. Ora Paolo attiva questo genere letterario della comunicazione scritta per rimanere in contatto con la comunità che lui ha fondato. Questo è vero per tutte le sue lettere. Pensate ai Galati, li prende a pesce in faccia, storti Galati, che in poco tempo vi siete già cambiati dal Vangelo, ma se un altro vi predicasse un altro Vangelo non ascoltatelo, io stesso vi predicassi un altro Vangelo. Dunque Paolo concepisce lo scritto come prolungamento della predicazione, questo è fondamentale da ricordare. Lo scritto non serve per fare letteratura, per creare dei bestseller, per avere successo, questo lo avrà comunque, ma questo è un effetto secondario, ma il suo primo scopo è quello di rimanere in comunicazione con la comunità, perché il cuore dell'annuncio del Vangelo sta nella comunicazione orale da persona a persona. Che Paolo faccia questa operazione, permettete questa annotazione, cioè che metta per iscritto, è una novità assoluta tipicamente paolina, perché Gesù, ricordate che se scrive qualcosa, scrive per terra, no? Ma è capitato un episodio, in Giovanni 8, molto problematico poi tra l'altro quella pericope lì, perché tutti discutono se va lì, va là, va dopo, compare solo dopo il IV secolo sta pericope. Quindi di per sé nella predicazione di Gesù non si scrive nulla. Paolo porta questa novità fondamentale che poi genererà tutto quello che noi sappiamo essere il Nuovo Testamento, cioè la necessità di mettere per iscritto la comunicazione orale. Ma la comunicazione orale per Paolo non nasce col bisogno di ricordare la memoria di Gesù, come fanno i Vangeli, o di narrare l'esperienza celebrante della comunità come fa l'Apocalisse, o di interpretare la situazione della comunità, o di mettere in luce i problemi teologici della comunità, pensiamo alle lettere di Giovanni, ma di mantenere la comunicazione viva con la comunità. Per cui Paolo viene interrogato su alcune questioni e risponde a queste questioni. Questo è importante anche per la struttura ecclesiale, per come i primi cristiani concepivano la vita cristiana. La vita cristiana è fatta di persone che annunciano la fede e vanno da una comunità all'altra a portare l'annuncio di salvezza. Nei primi secoli ce lo testimonia anche il testo della Didache, un testo della fine del primo secolo, un testo che non è entrato nel canone, ma che i primi autori cristiani, Clemente, Origene, lo ritenevano come un testo di origine apostolica. Ci dice che i profeti, cioè quelli che vanno a portare la parola, devono andare da una comunità all'altra a portare il Vangelo. Se si fermano più di 3 giorni, non sono veri profeti. Se chiedono soldi, ricordava prima Donnisi il testo di Prima Corinzi 12, non sono veri profeti. Quindi il ministero della Chiesa, il ministero della predicazione, è un ministero sempre itinerante e le comunità vivono della fede che ci si scambia tra comunità, no? Perché l'esperienza di fede che ho io è un'esperienza sempre parziale e sempre bisognosa di essere integrata e arricchita dalla tua esperienza di fede. Per questo Paolo va e gira, perché sa che l'esperienza di Cristo che io ho avuto, l'esperienza di Cristo che ha Anisia, l'esperienza di Cristo che ha Don Marco, può essere arricchita reciprocamente, perché nessuno di noi riesce a esaurire, riesce ad avere la pienezza del mistero dell'esperienza di Cristo. Per cui anche la vita delle comunità cristiane viene concepita come un arricchimento reciproco nel mandare i vari missionari itineranti a dire come si vive la fede. E Paolo scrive per comunicare. Ricordate, no? Quelli della Macedonia che scrivono ai Corinzi: voi vivete la fede così, loro la vivono così, la vostra fede è famosa in questo. Nella lettera ai Romani però c'è una cosa un po' particolare, perché Paolo scrive a una comunità che lui non ha fondato. Questa è una cosa importante anche da ritenere per comprendere la lettera ai Romani, perché se in tutte le altre lettere, le 6 considerate autentiche, Paolo scrive sempre a delle situazioni che lui ha ben presente perché le ha vissute, Nella lettera ai Romani scrive a una comunità con il desiderio di andare in questa comunità, ma è una comunità che non ha incontrato. Ora, perché scrive questa lettera? Come mai si interessa di una comunità che non ha ancora conosciuto? Ecco, questo è quello che cercheremo di capire leggendo insieme almeno alcuni brani di questa lettera. Possiamo dire però, e questo per noi è anche importante, che se Paolo scrive a una comunità che lui non ha fondato, vuol dire che il cristianesimo a Roma è già arrivato prima dell'arrivo di Paolo. Infatti in Atti 18 si dice che Paolo a Corinto ha incontrato Aquila e Priscilla che venivano da Roma a causa dell'editto di Claudio. Se vogliamo dare una data, il Concilio di Gerusalemme diceva 49-50, sempre in questa data, più o meno attorno al 49, secondo Orosio, lo storico romano Orosio, ci sarebbe stato l'editto di Claudio, l'imperatore Claudio, per cui cacciava i giudei dalla città di Roma a causa delle loro ribellioni o, diciamo così, di quello che gli ebrei creavano, i giudei, meglio più che ebrei, i giudei creavano nella città di Roma, e quindi li espelle e vanno a Corinto dove incontrano Paolo. Gli ebrei a Roma, dato di carattere storico, sono già presenti dalla fine del secondo secolo avanti Cristo. Nella Bibbia esistono due libri, i libri dei Maccabei, ricordate, scritti in greco, dove si racconta che i Maccabei andarono a Roma a chiedere aiuto all'imperatore per cercare di difendersi dall'impero tolomaico. E probabilmente proprio questa missiva di ebrei andati a Roma cominciò l'insediamento della comunità giudaica a Roma attorno appunto alla fine del secondo secolo. Quindi come arrivò il cristianesimo a Roma? Se è vero quello che ci dice Luca negli Atti degli Apostoli, e Luca anche nel suo Vangelo, che Gesù innanzitutto predica nelle sinagoghe, e Paolo anche in Atti 13 prima va nelle sinagoghe e poi di fronte al rifiuto si apre ai pagani là in piazza, ma vuol dire che il cristianesimo arriva a Roma attraverso la predicazione giudaica, cioè nelle sinagoghe, forse anche attraverso i soldati. Ricordate che chi ha messo la lancia nel costato di Gesù era un centurione romano, è il famoso chiamato Longino. A fine Mantova è arrivato anche.
Sangue di Cristo.
Avete sangue di Gesù anche voi. Bene, è importante questo. Cioè, sì. E, Cornelio, Atti 10, era un soldato romano. Quindi i soldati romani, sappiamo, erano quelli che giravano di più nel mondo dell'impero, perché il problema delle guerre, ma soprattutto del mantenimento delle strade, i soldati facevano le strade quei romani, che era una cosa molto importante, e il mantenimento dei confini dell'impero permetteva alle guarnigioni romane di girare continuamente, quindi di diffondere anche i vari culti di salvezza, le varie esperienze di fede, le esperienze religiose che ci sono nel territorio dell'impero. Quindi sinagoghe da una parte e movimento militare dall'altra è quello che probabilmente ha portato il cristianesimo a Roma. Di fatto, quando Paolo scrive la lettera ai Romani, scrive ad una comunità di credenti in Cristo già formata, senza che fosse arrivato prima Pietro, senza che fosse arrivato prima Paolo. La straordinarietà di questa lettera, dal punto di vista della coerenza del ministero di Paolo, è che viene scritta per una comunità che lui non ha fondato. Ecco, detto questa cosa, che è molto importante perché ci aiuta a collocarla nel panorama un po' del canone paolino, cioè di come questa lettera si configura, un po' straordinaria da tanti punti di vista, non solo perché è la più lunga, non solo perché è quella che è tutta centrata sul tema della giustificazione della fede, non solo perché è quella che Paolo ha scritto a una comunità che lui non ha fondato, credo che questa lettera meriti tutta l'attenzione, perché l'interpretazione che si è data a questa lettera poi lungo la storia della Chiesa ha effettivamente segnato poi le tappe della teologia, cioè attorno alla lettera ai Romani si sono create tutte le condizioni nella sua interpretazione per stabilire la norma della fede. Ricordavo prima Agostino nel dibattito con Pelagio sul problema della giustificazione di che cosa sia l'uomo, nasce l'interpretazione della lettera ai Romani, così come la vicenda luterana, come è già stato ricordato, nasce nell'interpretazione della lettera ai Romani. Però capiamo bene che la lettera ai Romani nella vicenda paolina, vicenda biografica, vicenda biobibliografica, cioè di produzione letteraria, ha una sua collocazione particolare. Forse si potrebbe dire anche è stata enfatizzata un po' troppo questa lettera ai Romani rispetto a tutto il bagaglio. Chi è che farà una sintesi per cui il Paolo convertito predicatore missionario, il Paolo scrittore, il Paolo teologo verranno assimilati tutti alla stessa persona, per cui non ci sarà una selezione di quello che Paolo ha detto o ha fatto a seconda delle esigenze della comunità, ma si cerca di raccogliere tutta l'eredità paolina nel suo insieme come qualcosa di coerente e unitario. Ecco, questo è Sant'Ireneo alla fine del secondo secolo, tra gli anni 180, Ireneo mora attorno al 202-203, sotto la persecuzione di Settimio Severo, e nell'Adversus Hereses, contro gli eretici. Sono i titoli a cui non siamo più tanto abituati, nessuno di noi oggi scrive un libro contro gli eretici, ma una volta era bella usanza. Prendete Tertulliano, ad esempio, il 90% dei suoi titoli è contro quello, sì, era per fare un po' di chiarezza, ecco, attorno a sé. E Ireneo, che pur questo titolo un po' antipatico, contro gli eretici, però cerca di dipingere per la prima volta, di tratteggiare quali sono gli orizzonti fondamentali dell'esperienza cristiana e raccoglie attorno alla figura di Paolo l'esperienza apostolica, però l'esperienza apostolica di Paolo teologo, di Paolo scrittore, di Paolo predicatore e missionario. Una sintesi così non è presente neanche nel Nuovo Testamento. Se pensiamo anche alle lettere di Paolo e dovessimo dalle lettere di Paolo ricavare i viaggi di Paolo, noi non saremmo in grado di darti una ricostruzione come invece Luca dà negli Atti degli Apostoli. No? Dalle lettere noi sì, faremo qualcosa per frammenti, ma non avremo un insieme che ci permette di dire sì, Paolo ha fatto tre viaggi in proprio, no? Perché Luca non dice mai che ha fatto tre viaggi. Luca dice sempre che parte da Antiochia e torna ad Antiochia. Non dice primo viaggio, secondo viaggio, terzo viaggio. Ricordate che Luca è quello che ci racconta che il cristianesimo viene chiamato la via, Eodos. Ricordate che Luca è anche quello che nel Vangelo dice che Gesù fa un unico viaggio dal nord verso Gerusalemme, no? Luca 9:51 fino a 19:27. È un unico grande viaggio. Quindi Luca ha in mente che sia per Gesù, così come per Pietro, così come per Paolo, l'essere cristiani sia un camminare continuo. Quindi di per sé Luca non parla di tre viaggi, parla di un unico grande viaggio dove Paolo ritorna sempre nella comunità di Antiochia, alla base, la comunità sua matrice, dove ha imparato il kerigma, dove ha imparato a celebrare l'Eucaristia, con ottima probabilità ovviamente, non tanto Gerusalemme, ma questo Antiochia, come ritorno e ricomposizione di quella che è stata l'esperienza missionaria. Ora, per addentrarci alla lettera ai Romani, 16 capitoli. Sono 16 capitoli molto impegnativi attorno al tema, magari lo vediamo nel pomeriggio con maggior dettaglio, al tema della giustificazione per la fede. Questo tema però non è un tema di carattere teorico, non è un problema di impostazione teologica per cui c'è una questio e bisogna risolverla. C'è uno sfondo religioso fondamentale nel quale Paolo scrive e che questo appartiene non solo a Paolo, ma appartiene a tutta la letteratura greca, possiamo dire così, ellenistica. Quando parliamo di ellenismo intendiamo riferirci da Alessandro Magno, IV secolo a.C., fino dove arriviamo, il terzo secolo dopo Cristo più o meno, perché poi quando si comincia a parlare latino si perde il greco, l'ellenismo un po' finisce, quindi sono un periodo ellenistico, a questo periodo dove il cristianesimo si pone proprio al centro, c'è uno sfondo religioso fondamentale, ma Paolo scrive sempre per dei problemi, per affrontare dei problemi. Ora, questi problemi ai quali Paolo cerca di rispondere nella lettera ai Romani, noi li individuiamo nei capitoli 13 e 14 della lettera ai Romani, dove Paolo confronta i deboli e i forti. Dice: all'interno della comunità cristiana ci sono dei deboli e dei forti. Ora c'è un grosso dibattito esegetico su chi sono questi deboli e questi forti. Paolo deve aspettare 13 capitoli, perché il problema probabilmente lo troviamo lì, ma per affrontare questo problema Paolo ha bisogno di fare tutto un lungo discorso prima, per dirci come i deboli e i forti devono essere accolti. Ora, se seguiamo Paolo nella stesura delle lettere ai Romani, nella presentazione dei temi, così come lui li pone, e che vedremo, penso, nel pomeriggio in maggior dettaglio, ci accorgiamo che deboli e forti sono quelli che fanno fatica a conciliare la fede nel Signore Gesù con l'appartenenza alla radice giudaica. Perché il problema serio, almeno per i primi due secoli cristiani, è come si rapporta la nuova fede in Cristo con la sua matrice giudaica. Oggi noi non avvertiamo più questo problema, diceva Giannisi, noi siamo tutti incirconcisi, siamo tutti dei pagani, e quindi per noi il confronto con le radici giudaiche non ci fa problema, conosciamo più o meno, insomma, abbastanza, siamo abbastanza cristiani, abbastanza cattolici, conosciamo un po' Gesù e quindi non ci facciamo più problema che questo Gesù sia un ebreo, che Gesù usi la scrittura, che il Dio di Gesù sia anche il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, è un dato acquisito, antico, no? Ieri citava Don Luca la frase in tedesco di Lutero, no? È Bibbia ciò che porta a Cristo. Ah sì, benissimo, quindi vuol dire che tutto ciò che fa riferimento a Cristo, anche Abramo, Isacco e Giacobbe, questa è la Bibbia, benissimo, perché Cristo è il centro ermeneutico. Ma per le prime generazioni cristiane questo non era molto semplice da sistemare, perché significava sorpassare degli scogli fondamentali. Il primo scoglio fondamentale è la concezione di Dio. Se Dio è uno solo, se Dio è uno solo, ed è ammesso che abbia dei figli, ma questi figli sono il popolo di Israele, non è pensabile, non è proprio pensabile dal punto di vista dell'insegnamento teologico che Dio possa essere articolato, come diciamo noi credenti cattolici, in due persone, in padre e un figlio. È un problema molto serio questo. Rimane il problema di fondo del nostro dialogo teologico, sia con l'ebraismo, sia con l'Islam. Ma forse, sempre rimanendo legato al tema di Dio, ed è questa la questione forse che Paolo, così come gli scrittori cristiani dei primi secoli, avvertivano in maniera più forte, come fa Dio ad essere giusto e buono contemporaneamente? Questo era il tema di fondo religioso. Anche noi questo problema non lo avvertiamo più. Forse perché viviamo in un clima post-niciano, per cui Dio è morto. Quindi abbiamo risolto un problema, insomma, effettivamente mettere Dio, dire che Dio è morto risolve una serie di problemi, ne crea molti altri, dire questa cosa, molti altri, peggiori. Ma il problema è che nessuno nel mondo antico si sognava mai di dire che Dio non esistesse o che Dio fosse morto, questo è impensabile nel mondo antico, impensabile, almeno fino all'epoca moderna. Ma come fa Dio ad essere giusto e buono? Perché voi capite che la predicazione di Gesù, soprattutto la sua morte in croce, il fatto che ci sia una grazia, il tema forte di Paolo, il tema sul quale ritorna Agostino, sul quale ritorna Lutero, cioè una gratuità immeritata, che ci sia qualcosa di assolutamente non corrispondente a quello che l'uomo fa, questo fa saltare il perno fondamentale della religione giudaica, per cui ciascuno riceverà secondo le proprie opere. Questo è l'assioma biblico. Questo è il principio fondamentale sul quale si regge il rapporto di giustizia che c'è tra Dio e uomo. Lo ricorda anche l'Apocalisse, la fine, leggete il capitolo 21, ciascuno riceverà secondo le sue opere. L'Apocalisse è il libro più giudaico in assoluto di tutto il Nuovo Testamento. Ora Paolo, che si confronta in maniera personale con il mistero di Cristo, ma personale avvertendo che quello che lui avverte, avvertendo che quella che è la sua esperienza ha a che fare con tutta la storia dell'umanità, e lo interroga profondamente e dice: qui questo principio, è vero che Dio dà a ciascuno secondo le sue opere, ma qui di fronte alla morte di Cristo e alla sua resurrezione ci troviamo di fronte a qualcosa di assolutamente nuovo, qualcosa di inedito, di gratuito, di liberale, per cui noi dobbiamo confrontarci. Il perdono che Gesù chiede nella sua predicazione è qualcosa di così gratuito e libero, di così divino, che non sta bene, non funziona bene, non si attacca bene a quello che è un principio di giustizia retributiva, giustizia di corrispondenza, che invece abbiamo imparato dai nostri padri. Allora Paolo si trova di fronte a diversi problemi, problema molto concreto, forti e deboli, come noi ci confrontiamo come credenti in Cristo con la nostra matrice giudaica. La matrice giudaica significa che avere a che fare con il mistero di Dio, così come lo concepiamo, e riconoscere in Gesù il Figlio di Dio significa che dobbiamo ripensare alla unicità di Dio, ma ancora più importante è che se Gesù è il Figlio di Dio ed è morto in croce per me, mi ha amato e ha dato se stesso per me, dice Paolo, questo per me significa che io, che non ho nessun merito per dire questo, anzi ero un persecutore della Chiesa, Romani 11, Seconda Corinzi 9, Seconda Corinzi 10, 11, eccetera, e capiamo bene che Paolo è costretto a rivedere le categorie, però deve descriverle in modo nuovo, in modo che siano accettate questa ridefinizione delle categorie giudaiche anche da chi crede che le categorie giudaiche rimangano valide e devono rimanere valide. Citava prima Donisi Romani 9, come inizia? La parola di Dio, forse annullata, non può essere annullata la parola di Dio, perché è di Dio, quindi non può essere annullata. Ma come la mettiamo insieme con questa gratuità che viene dalla vicenda di Cristo? Quindi come fa Dio a dimostrarsi giusto e buono nello stesso tempo? Ecco perché poi Marcione, riprendendo un po' in mano Paolo e facendolo diventare l'unico assoluto criterio di appartenenza al cristiano, preferisce adottare la logica della separazione e della opposizione. Ciò che ha a che fare con la bontà non può avere niente a che fare con la giustizia. Se Dio è giusto, vuol dire che deve anche punire, perché un uomo giusto premia e punisce. Ma se Dio è buono, non può né premiare né condannare, ma deve solo perdonare liberamente. Tra queste due realtà non ci può stare un collegamento, opposizione totale. Ovviamente Marcione è considerato un eretico, non possiamo ragionare così, ovviamente giustizia e bontà vanno insieme, ed è questo che ha provocato poi la necessità da parte di Ireneo di recuperare l'insieme di Paolo come un tutt'uno. Non so che cosa ho fatto, ma
no, niente, è stato io.
Ok, benissimo. Allora, queste note iniziali, ma che cosa ci sono servite? Mi auguro siano servite. Ecco, volevo un po' recuperare e amplificare, ecco, quello che Donisi ci ha messo all'inizio, cioè di come la vicenda di Paolo, e Donisi ce l'ha descritta, ha avuto degli effetti nella storia, sia dei testi del Nuovo Testamento, sia nelle epoche successive. Epoche fondamentali, perché sono le epoche nelle quali sono stati stabiliti quali erano i canoni delle scritture oppure no, i testi di Paolo oppure no. No? Perché che cos'era Paolo? Ecco, nascono da queste vicende interne. Quando parliamo di canone paolino, ecco, c'è un canone, diciamo così, un ordine canonico, c'è un ordine storico nelle lettere, c'è bisogno di comprendere come la produzione letteraria di Paolo abbia avuto una sua finalità particolare, genere letterario per rimanere in contatto con le comunità da lui fondate per affrontare i problemi, e la lettera ai Romani di fronte a questo si pone come una novità perché è una comunità da lui non fondata. La lettera ai Romani per di più affronta dei temi sinteticamente, diciamo, la giustificazione per la fede in Cristo, ma attorno a questa espressione che cerchiamo di studiare in questi giorni c'è molto di più, c'è qualcosa di molto più importante, perché ha a che fare con il rapporto che c'è tra il giudaismo, o meglio, una forma di giudaismo del tempo presente, e il cristianesimo nascente. Cristianesimo che ancora sta prendendo forma, non si concepisce come separato dal giudaismo. È un cristianesimo che cerca di trovare la sua, il suo posto dentro l'alveo giudaico, ma anche di fronte ai pagani. E di conseguenza come concepire e come annunciare il Dio di Gesù Cristo, perché questo è il perno della predicazione cristiana. Chi è il Dio di Gesù Cristo, e quindi chi è Gesù Cristo di fronte a Dio, e chi è l'uomo di fronte al Dio di Gesù Cristo, dal momento che Cristo gratuitamente e liberamente ha dato la sua vita per noi. Ecco, ho ancora 5 minuti, giusto? Bene, allora vorrei dire un'altra cosa. Giudei e greci. Sentiremo tante volte, lo leggeva prima anche, non mi ricordo in quale passo, Donnisi, giudei e greci, e vedremo anche la lettera ai Romani diverse volte. Qual è la matrice giudaica alla quale Paolo è stato educato, soprattutto a Gerusalemme da Gamaliele, la matrice giudaica? Ora, un giudeo come vede il mondo? Spero che non ci sia nessun ebreo qui che mi spara, magari, no, però se io capisco bene le cose, se lo capite bene, anche stando dal punto di vista linguistico, sia in ebraico sia nella traduzione dei 70, ma qui c'è l'antico, il vetro testamentarista che insomma mi corregge, Donnisi, ci sono due parole che definiscono il rapporto che Israele concepisce tra il suo essere popolo di Dio e i cosiddetti popoli o i goim, gli stranieri che non sono Israele. Ora, c'è una parola ebraica, ham o had, la comunità, il popolo, che è il popolo scelto da Dio, il popolo di Abramo, il popolo della promessa, il popolo che Dio ha scelto in mezzo agli altri popoli perché questo popolo diventi luce e salvezza delle genti. Siamo ai testi di Isaia, no? Tutti i popoli verranno a Gerusalemme, no? Ma tutti i popoli devono diventare popolo, non possono rimanere non popolo. Chi non appartiene al popolo viene chiamato, in maniera molto fantasiosa, non popolo. Pensiamo a Osea, ripreso anche dalla lettera, la prima lettera di Pietro. Cioè, un giudeo vede il rapporto con le altre nazioni o con le altre genti, di coloro che non sono circoncisi, di coloro che non sono figli della promessa di Abramo, li vede come genti, gentes, goim, non popolo. Quindi lo schema qual è? La salvezza viene data da Dio attraverso il popolo che lui si è scelto. Questo popolo che lui si è scelto nasce dalla fede di Abramo, il quale, circonciso come segno di alleanza al popolo, circoncide i suoi figli, e tutti coloro che sono circoncisi in nome della promessa di Abramo appartengono al popolo. Quelli che quindi non sono circoncisi, non sono figli di Abramo, non possono chiamarsi popoli, sono non popoli, sono gente, sono massa non dannata, ma insomma quasi vicina, insomma. Cioè è gente che non appartiene al popolo di Israele. Ora, come si fa a diventare eredi della salvezza di Dio? Solo se si diventa popolo. Allora, questo ragionamento che vi sto facendo è il ragionamento, un tentativo almeno, di spiegare come un giudeo percepiva se stesso nei confronti delle altre gente, oppure come vedeva le altre genti, i gentili, le gentes, i goim, rispetto alla promessa ricevuta. Quindi è impensabile che Dio potesse agire, il Dio della promessa di Abramo, potesse agire al di fuori di questo schema, di questa scelta che Dio aveva fatto di passare attraverso la scelta, l'elezione di un popolo. Allora, quando Paolo usa questo esempio, giudei e greci, sta dicendo perfettamente quello che è lo schema di un giudeo con il quale lui guarda la realtà. I giudei siamo noi, eredi della promessa, quindi la salvezza viene data attraverso di noi. I greci, Ellenes, cioè le genti, sono quelli che sono chiamati a diventare popolo. Questa distinzione è importante, è una costante che troviamo sia nel testo masoretico, nel testo ebraico, sia nella traduzione dei 70. Traduzione dei 70 che parla di Laos in riferimento al popolo e di Etzne, da cui viene il nostro aggettivo etnico, no? Etzne, le genti, gentes in latino, e che sono quelli che non sono considerati popoli. Per cui è popolo propriamente chi appartiene a Dio, chi riceve la salvezza da Dio. Chi non è popolo è fuori da questa salvezza, o meglio, non deve entrare dentro questo popolo, deve diventare popolo per ottenere la promessa divina. Allora, questo lo teniamo presente, poi ci dobbiamo ritornare. Giannisi accennava prima che questo dibattito tra giudei e greci è quello che occupa tutta un'ampia sezione della lettera ai Romani, capitolo 9, 10 e 11. Una visione teologica d'avanguardia che, per quel che ne so io, nessuno ha tentato più di riprendere in mano oppure di andare oltre. Paolo è il primo grande teologo e su alcune cose rimane ancora il primo grande teologo, perché non c'è stato nessuno dopo di lui che ha osato così tanto su alcuni punti, come è il caso ad esempio di Israele e dei greci. Grazie dell'ascolto.
Bene, grazie. Ora abbiamo un congruo tempo per interagire.